Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, certamente. Ave Maria.
Ave Maria. E allora i giorni corrono veloci, vero? Molto veloci. E questa è una grazia, perché ogni giorno che passa sappiamo che abbiamo un giorno di meno da vivere e diciamo e si avvicina anche il giorno dell'incontro con il Signore e naturalmente dobbiamo avere anche al check-in, dobbiamo avere una valigia piena di meriti e non di peccati. Iniziamo ecco con questo atto di fede e di adorazione nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo e spiritualmente nel nostro povero cuore, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e adorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Sarebbe da dire anche un atto di dolore, ma sentite un po', abbiamo fatto la comunione spirituale, no? Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento e ti amo con tutto il cuore. Cioè, mentre glielo diciamo a Gesù, lui dice, ma cosa stai dicendo? Mi ami sopra ogni cosa. Ma se c'hai un sacco di amanti, nel senso, abbiamo tanti amori sulla terra, soprattutto il nostro amor proprio, ma poi abbiamo tanti idoli praticamente e diciamo ti amo sopra ogni cosa, no? E Gesù Cristo un'altra volta che scuote la testa dice fosse vero, e Anna cosa dici? Fosse vero, cioè ti amo sopra ogni cosa, ma quando è che l'hai fatto? Ma quando è che ti decidi a farlo, no? Fra l'altro, soprattutto, mamma mia. E allora, con noi parliamo così, spesso come fanno i politici che parlano, ma poi di quello che dicono non devi farci caso perché non è detto che sia quello che dicono, stanno pensando qualcos'altro mentre dicono quella cosa, no? Adesso però, stando diciamo a questa visita a Gesù sacramentato, la comunione spirituale è anche l'atto, la comunione spirituale, vorrei proseguire su questa onda di grazia, vero? E leggervi la visita a Gesù sacramentato scritta da Sant'Alfonso Maria de Liguori, che è veramente un innamorato, vero? Allora, oggi che è il 17° giorno, il titolo è Presenza adorabile. Le anime amanti, che amano Gesù naturalmente, gioiscono alla presenza dell'amato, se amiamo Gesù Cristo, eccoci alla sua presenza. Egli ci vede, ci sente, e noi nulla gli diremo, visto che ci vede e ci sente, non gli diciamo niente? La sua compagnia ci consola, ci allieta la sua gloria e l'amore che gli portano tante anime innamorate. Vorremmo che tutti amassero Gesù nel Santissimo Sacramento e che gli consacrassero i loro cuori. Offriamogli tutto il nostro affetto, sia lui solo il vertice e l'oggetto d'ogni nostro sentimento, sopra ogni cosa, abbiamo detto, vero? Il padre Salesio della Compagnia di Gesù si consolava a sentir parlare del Santissimo Sacramento. Non era mai sazio. Dovunque andasse, alla porta della sua cella, per casa, trovava occasione di ripetere le sue visite. Non c'era ora del giorno che non visitasse Gesù. Meritò di morire per mano degli eretici mentre difendeva la verità di questo sacramento. Potessi anch'io morire per difendere questa verità, o Gesù amato, che ci offri tutta la pienezza del tuo amore. Aggiungi, Signore, agli altri miracoli anche quello di chiamarmi a te, di innamorarmi perdutamente di te e fare di me l'umile schiavo del tuo amore. Gesù mio, quando ti amerò veramente, con un punto di domanda altro 2 metri, un bel punto di domanda. E adesso ci rivolgiamo alla nostra Santissima Madre, Regina. Visita Maria Santissima, Regina dolcissima. Quanto è bello il nome che ti danno i tuoi devoti, Madre amabile. E se lo sei veramente, la tua bellezza ha innamorato Dio. Al Re piacque la tua bellezza, vero? Il Salmo 44. Per San Bonaventura il tuo nome è tanto amabile che il solo pronunziarlo o udirlo accende e accresce il desiderio di amarti. Oh dolce, pietosa, amabilissima Maria, non puoi essere nominata o udita senza suscitare o vivificare l'amore di coloro che ti amano. Madre amabilissima, bisogna che ti ami, ma non mi basta questo. Io desidero essere il primo, dopo Dio, ad amarti, ora in terra, poi in cielo. Il mio desiderio sarà troppo audace, ma è frutto della tua bontà. Se fossi meno amabile, meno desidererei di amarti. Accogli, Signora, questo mio desiderio, ottienimi da Dio l'amore che ti chiedo. È tanto gradito a Dio l'amore che si porta a te. Madre amabilissima, ti amo. Ebbene, che sapete, è bello parlare di tante cose, ma diciamo qua, se non pensiamo che Gesù Cristo è venuto qua per salvarci e che lo trattiamo come se non ci fosse. E adesso andiamo avanti con questo sacramento, praticamente Don Bosco e la visita al Santissimo Sacramento. Sentite, sentite. Oltre all'ora di adorazione, c'è anche una pratica cristiana forse smarrita che lega le anime alla divina presenza di Gesù e le rende forti di essa contro gli assalti del male. La visita al Santissimo Sacramento, che l'abbiamo appena fatta, è per questo che l'ho voluta fare, perché bisogna che il cristiano veramente punti su questo elemento santificante. E quante volte l'ho detto, Anna, vero? Voi sapete dove è il campanile della vostra chiesa, ecco, anche se siete in casa, che state sbrigando le cose, ogni tanto fermatevi, ginocchiatevi in direzione del campanile e fate una visita a Gesù sacramentato, perché lo spirito non ha problemi né di chiave né di portoni e di niente arriva dove desidera. Allora, volete che il Signore vi faccia molte grazie, diceva Don Bosco ai suoi giovani, diceva, volete che vi faccia molte grazie? Visitatelo frequentemente. Volete che ve ne faccia poche? Visitatelo poco. Volete che il demonio vi assalti? Visitate di rado il Santissimo Sacramento. Volete che il diavolo fugga da voi? Visitate spesso Gesù. Volete vincere il diavolo? Rifugiatevi sempre ai piedi di Gesù. Volete invece essere vinti? Tralasciate di visitare Gesù. Miei cari, la visita a Gesù nel Santissimo Sacramento è un mezzo proprio necessario per vincere il demonio. Andate dunque sovente a visitare Gesù e il demonio non vincerà contro di voi. Ecco, e allora anche questo era necessario. Sono istruzioni pratiche, vero? Che diciamo, noi parliamo di tante cose, ma qui bisogna fare proposte chiare e tonde, cioè sul da farsi, perché anche dire non bisogna fare questo, non bisogna fare quello, sì, bisogna dire cosa bisogna fare al posto delle cose che non si devono fare, no? Per cui non perdere tempo. E allora come si fa? Lo guadagno, è vero. E naturalmente se il tempo che mi è stato dato per santificarmi, dando gloria a Dio, se io lo perdo, veramente avrò anche questa responsabilità e dovrò render conto che cosa hai fatto del talento, del tempo che ti ho dato. L'ho sotterrato, servo malvagio e infingardo. Bene, vedi, il tempo che il Signore te l'ha dato, tu l'hai sepolto. È vero o non è vero? Scusa, perché non fruttifica. Ecco, perché se tu seppellisci un seme, allora diciamo quello cresce, germina e dà frutti, ma siccome tu praticamente il talento lo seppellisci insieme alle scemenze, vero, delle cose che vai cercando che non contano proprio niente per la tua santificazione, per la gloria di Dio, e allora vedete l'importanza, ecco, della visita a Gesù sacramentato, che l'abbiamo messa proprio all'inizio di ogni trasmissione, proprio per provocare, diciamo così, la facciamo tutti insieme, è un apostolato. Ma adesso, leggo anche, o ce l'hai tu, Anna, vero, il 17° giorno, vero, che sarebbe il secondo giorno della novena. Così sentono anche la tua voce, perché sennò diranno sempre quello lì, che è come un temporale, no? Allora.
Ecco, allora, oh mio caro bambino, dimmi perché sei venuto su questa terra, dimmi chi cerchi. Tu sei venuto a morire per me, per liberarmi dall'inferno. Sei venuto a cercare me, pecorella perduta, affinché io non fugga più da te e t'ami. Oh, Gesù mio tesoro, mia vita, mio amore, mio tutto, se non amo te, chi voglio amare? Dove posso trovare un padre, un amico, uno sposo più amabile di te? E chi più di te mi ha voluto bene? Ti amo, caro mio Dio, ti amo, unico mio bene. Amore mio, a te tutto mi dono. Accettami e non mi rifiutare come io meriterei. Maria, tu sei l'avvocata mia, tu con le tue preghiere ottienimi quanto desideri da questo figlio. Pregalo perché mi perdoni e mi dia la santa perseveranza fino alla morte.
Bene, e così vedete che praticamente il primo comandamento che proprio ci fa, cioè ci invita ad amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Chi è che lo fa? Nessuno lo confessa, nessuno si pente di non farlo, addirittura diciamo che lo amiamo con tutto il cuore, non è neanche vero, anche le bugie abbiamo il coraggio di dire, miserabili creature, diciamo anche insensate, no? Perché parlano e non sanno manco quello che dicono. Allora, il Salmo di ieri diceva così: fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Allora, quando uno legge questo Salmo, io vorrei sapere la testa dove ce l'ha. Cioè, fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Per cui da via passa al sentiero, perché si fa stretta la strada che porta alla salvezza, vero? Cioè, l'autostrada che porta all'inferno è larghissima, ma vedete che la via diventa un sentiero, è strano, no? Non poteva restare una via, no? Lo Spirito Santo ha voluto le tue vie, i tuoi sentieri, per cui man mano che vai avanti si stringono, È interessante il particolare, non ti pare che sia interessante? E difatti, allora dice, mamma mia, quanti acciacchi, quante sofferenze, quanti dolori, quante umiliazioni, quante cose. È giusto, perché devi entrare, diciamo, senza bagagli di quelli ingombranti che sono le tue miserie. Allora, fammi conoscere, Signore, le tue vie, non quelle del mondo, della carne, del demonio, le tue vie. Ma allora, praticamente, diciamo, chi vuol seguire me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segue. Vedi, lui, ecco, ti dice che devi seguire lui, è lui la via. Io sono la via, la verità e la vita. Benedetti, quando vi tolgono la verità, state attenti, perché state sbagliando strada. Guai chi tocca la verità. La via, la verità e la vita. Quando si va a toccare la vita, aborti, eutanasie e contraccettivi, disgraziati, andiamo contro Gesù Cristo, per cui non stiamo seguendo Gesù Cristo, perché lui è via, verità e vita. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, guidami nella tua fedeltà, cioè tu sei fedele. E io praticamente adesso ho anche il coraggio di dire: non mi abbandonare nella tentazione. Ma come? Il Signore mi abbandona, ma sarò io che abbandono Lui? No, ma quando mai il Signore abbandona le creature? Che in un, è vero, Lui dice: anche se tua madre ti abbandonasse, io non ti abbandonerò mai. Allora io dico, questi che hanno letto questo Salmo, mi dico, ma cosa stanno pensando? Ma perché ci dicono che il Signore non ci abbandoni, no? Siamo noi che abbandoniamo Lui, noi diamo la colpa a Lui, se cadiamo la colpa sua perché ci ha abbandonato. Mamma mia, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, cioè nella verità mi istruisci, perché qui vogliono istruirmi nella menzogna, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io non voglio ascoltare nessun altro, la tua parola è parola di vita eterna, e guai chi la tocca, guai chi la tocca, guai a chi la tocca. È una tentazione quella lì di modificare, vero? Ecco, la parola di Dio, che sono io più di Dio, che devo correggere Dio, addirittura io, la mia superbia mi spinge a correggere Dio, ma voi vi rendete conto che se ci spuntano le corna, non a caso, sai Anna, pensavo ieri che Gesù è nato, vero, nella grotta, no? E diciamo, come termosifoni, ne aveva due a forma, uno che era formato a forma di asino e l'altro a forma di bue, no? Allora noi praticamente, cioè Gesù è in mezzo, devi guardare lui, perché poi c'è la Madonna e San Giuseppe, guarda lui, no? Perché l'asino rappresenta noi, no? Il bue c'ha le corna, no? Per cui rappresenta qualcun altro. Capite che storie? No, dico, poveretto, il bue non c'entra niente in questo, ma dico, però c'ha le corna, qui dice, vedete, la lotta, la vita del cristiano è una lotta, perché siamo tra asini e cornuti, no? Cioè, e demoni, e per seguire Gesù Cristo devi stare attento di non guardare né l'uno né l'altro, ma guardate a lui e sarete raggianti, non guardate né a destra né a sinistra. Ricordati, Signore, della tua misericordia, no? Gesù, il Signore non è smemorato, si ricorda della sua misericordia, vuole che mi ricordi io e del tuo amore che è da sempre. Ecco, Dio non può non amarmi, Dio è amore e non può non amarmi. Pensate che Dio ama anche Lucifero, la creatura sua, capite? È Lucifero che odia Dio, ma Dio è amore. Allora, ricordati di me nella tua misericordia, nella tua bontà, Signore. Insomma, non è smemorato il Signore, ma dice, te lo faccio dire perché tu ti ricordi tu che io sono misericordioso, vero? Ecco. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, ai peccatori la via giusta. E qual è la via giusta? Lui, Gesù, via verità e vita, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. E quando pensiamo ai poveri, noi siamo sempre a guardare quelli che tendono la mano per chiederci l'elemosina, ma che la povertà, ditemi chi è ricco. Voi pensate, no, che Soros è pieno di miliardi ed è un disgraziato perché praticamente è povero di fede, vero? Povero, anzi, misero di amore a Dio. Allora, quello lì è ricco? No, è un miserabile. Ecco, e invece poi tu puoi trovare uno che ha una monetina come la vedova ed è più ricca di Soros, per dire, no? E di tutti i miliardari che ci sono al mondo e che si gonfiano di miliardi, che scoppieranno insieme ai loro miliardi, no? Ecco. Allora, poi, sempre stando a ieri, vero, mi ricordo con quale autorità fai queste cose, no? Dicono al Signore, mamma mia. Tu pensi all'uomo, ma sarà un povero disgraziato l'uomo, no? Addirittura sfida Dio, no? Ma tu pensa, no? Dice, ma chi ti permette, come fai tu a guarire, ecco, e a fare questi miracoli, no? Nel nome di chi li fai? Ma vedete, allora, Gesù Cristo è venuto, cosa ha detto? Dice, dite a Giovanni, che i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi guariscono, i morti resuscitano, i sordi sentono. E tu pensi, mamma mia, ma quanti malati c'erano a quel tempo, ma quanti poveri disgraziati. Ma guarda che noi siamo più disgraziati di loro, no? Perché tu ci vedi, non è vero, sei cieco. E dice, sei sordo? No, io ho la patente. No, tu sei sordo perché Dio è da 50 anni, 60 anni che ti parla, 30 anni che ti parla, non hai ancora ascoltato niente di quello che ti ha detto, non hai messo in pratica, per cui sei sordo, sei cieco perché non vedi le opere di Dio, guardi i miracoli, vai a Lanciano, vedi il miracolo eucaristico e resti come prima. Allora, dice, i sordi, i ciechi, i muti, certo che sei muto perché quando parli non misuri neanche le parole perché spesso dici anche le bugie, ti amo sopra ogni cosa che non è neanche vero, no? Per cui diciamo dovresti avere la bocca per lodare il Signore, allora sì che hai la favella, no? Ma quando la usi per dire un sacco di scemenze, no? E poi addirittura anche di bugie, ecco, sei anche muto a dire la verità, eh? Ecco, lebroso o di superbia, mamma mia, doppia lebbra sovrapposta, quanta lebbra di superbia, di orgoglio, di presunzione, di amor proprio, di compiacenza, di ambizione, di vanagloria e di ostinazione. Allora, pensate un po', lebbra, sono paralitico, dimmi quanti passi hai fatto a seguire Gesù Cristo, cioè dimmi se stai seguendo Gesù Cristo. E vedo che sei paralitico, e tu dici no, ma io vado a fare footing tutte le mattine, io corro, ecco, e c'ho anche il contabattiti e tutte quelle robe là, ma fammi ridere, vedi che sei ingannato. Tu stai correndo dove? Stai rincorrendo l'aria fritta, no? Gesù Cristo, tu sei paralitico perché non stai seguendo Gesù Cristo, allora devi chiedere al Signore: Signore, sono cieco, zoppo, paralitico, io sono tutte le malattie, le ho io e tu puoi guarirmi. Ma addirittura hai resuscitato i morti. Signore, la mia fede credo che sia morta perché non ho combinato niente in tutti gli anni che ho vissuto fino ad oggi, dove sono i frutti della mia fede. Per cui sono anche morto, ecco, paralitico, tutte quelle cose là, dice, ma poveretti loro, no, poveretti noi, siamo più poveri di loro, noi siamo più poveri di loro, molto più poveri, perché abbiamo ricevuto di più e rispondiamo di meno di quelli là che hanno avuto di meno. Più uno riceve e più deve rispondere di quello che riceve, pertanto vedete un po', ecco, vedete un po', che cosa ve ne pare, ecco, se uno vuole veramente prendere in considerazione la parola di Dio, deve mettersi non solo in ginocchio, ma con la faccia per terra e innaffiare il pavimento di lacrime. E allora diciamo è un buon segno, ma vedi che non sei manco capace di piangere, non sei neanche capace di piangere, perché ti pare impossibile di essere cieco, sordo, zoppo, paralitico e lebbroso. Non ci credi, vedi, non hai fede né. Non hai fede nella verità, perché è verità che sei conciato così. Allora, Anna, dobbiamo passare poi alla lettura, ma insomma cosa devo fare? Io mi sveglio la mattina, mi vengono i pensierini, e allora...
Devi offrirli, perché...
Mamma mia.
Dobbiamo, ecco, ci aiutano a fare un buon esame di coscienza, certamente. Non è tempo perso.
Tu vedi queste persone praticamente che... sì, io vado a messa tutti i giorni. E cosa hai combinato in tutti i giorni che vai a messa? Cosa hai combinato? Cosa stai facendo? Ecco, ti sei convertito alla verità, hai cambiato vita. Ma no, dici, beh, io veramente sono fatto così. Hai capito? Addirittura la giustificazione è pronta. Dice, no, ma cosa devo fare? Cioè, è colpa di Dio perché mi ha fatto lui così, per cui deve confessarsi lui, non io, vero? Deve confessarsi lui, perché io che colpa ne ho se sono così? Hai visto? Anche siamo capaci di fare queste dichiarazioni veramente da cervello scoppiato, no?
Purtroppo sì.
Mamma mia, ma guarda che le persone, se fossero curate già da bambini, non sarebbero così, è che sono trascurate da bambini e arrivano fino a questa età e non hanno combinato niente, perché i medici dell'anima praticamente ti dicono, anche se hai tutte queste malattie che abbiamo visto, cieco, sordo, muto, zoppo, paralitico, lebbroso, No, ma che no, sei sanissimo, come morirai andrai dritto in paradiso, perché l'ha detto Martin Lutero, sì, che è all'inferno, capisci? Allora tu ti sei convertito a Martin Lutero invece che convertirti a Gesù Cristo, poveri noi, preghiamo per i pastori, perché non so mica che cosa gli costa, sapete, guardate che l'inferno è lastricato di anime sacerdotali. Ecco, allora la carità nostra è di pregare e di offrire sacrifici, vero? Per la conversione dei preti,
sì.
Dei vescovi poi non ne parliamo,
sì.
E non vado avanti.
Infatti anche Don Attilio proprio ripeteva spesso, ecco, questa realtà proprio dell'inferno. Che responsabilità che hanno, mamma mia. Pietà, sì, Signore, pietà. Ecco, Claudio, passiamo al libro della Genesi.
Sì, passiamo pure da un libro all'altro, vediamo cosa combiniamo, perché abbiamo tutti i libri.
Certo che vogliamo, sì, tanti.
Sì, ma poi noi li leggiamo per dire, io l'ho letto. E dico, vieni a Fatima, ma io sono già stato, e cosa hai imparato? Niente, perché sei andato a vedere il campanile, no? Vieni a fare gli esercizi, vieni, e adesso noi faremo anche gli esercizi, diciamo, qui nel Trentino, ecco, perché c'è bisogno di formazione, la gente dice, io queste cose non le ho mai sentite, mamma mia, bene, il Signore vi benedica, perché finalmente mi hai aperto gli occhi, tu capisci. Allora, ho confessato dei peccati che li avevo con super crosta di callo, vero? Li ho fatti per 50 anni, non li ho mai confessati perché manco ci pensavo. Adesso mi viene da morire di dolore perché, povero me, dice cosa mi costerà il purgatorio con tutti i peccati che ho fatto e pensavo di non aver fatto, no? Dice però se uno non lo sa, non ha mica colpa, hai capito? Allora, tu che cosa fai? Tu non conosci i segnali stradali, no? Vai contromano e fai uno scontro frontale. Ah, ma io non ho colpa perché io non conosco i segnali stradali, no? Allora, questo è un discorso, questa si chiama ignoranza colpevole, perché tu le cose le puoi sapere, visto che leggi tutti i giornali, e non leggi i segnali per non andare a finire all'inferno, no? Per non andare a finire in purgatorio, per arrivare in paradiso, però non li conosci perché non ti interessa. Poi uno te lo spiega, dice è vero, ma queste cose non le ho mai sentite, ma neanche tu hai mai cercato di sentirle, perché i santi padri, sai quante omelie ci sono, dei dottori della Chiesa, Sant'Agostino, San Leone Magno, Sant'Ambrogio, ma quanti ce ne sono? Allora, le leggi, Sant'Antonio, le leggi e dici, guarda questi qua che cosa stanno dicendo, mamma mia, perché non le dice nessuno queste cose qua? Allora, dal libro della Genesi.
Eccomi, sì. I testi della Sacra Scrittura, ricchi di contenuti messianici, manifestano quell'anelito per la venuta del Messia, presente in tutta la storia della salvezza. La figura di Giacobbe preannuncia esplicitamente la comparsa del Redentore, dicendo che lo scettro di Giuda sarebbe venuto meno prima della venuta del Messia. Questo sarebbe stato il segno dell'imminente venuta del Re, del vero Re, il cui dominio sarebbe stato più grande e universale, poiché a lui avrebbero obbedito tutti i popoli. È l'attesa del Cristo Redentore, grazie al quale potrà realizzarsi la salvezza tanto attesa. Dal libro della Genesi. In quei giorni Giacobbe chiamò i figli e disse: «Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe. Ascoltate Israele, vostro padre. Giuda, ti roderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici. Davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone, Giuda. Dalla preda, figlio mio, sei tornato. Si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi lo farà alzare? Non sarà tolto lo scettro da Giuda, nel bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli».
Giacobbe chiamò i figli e disse: «Radunatevi ed ascoltate, figli di Giacobbe. Ascoltate Israele, vostro padre». Allora, lo chiamò i figli e disse: radunatevi ed ascoltate. Dunque, se Giacobbe chiamò i figli e gli disse radunatevi ed ascoltate, noi quando andiamo alla Santa Messa, per quelli che ci vanno, in qualche modo siamo radunati e dobbiamo ascoltare quello che ci dice, no? Ma ascoltare non perché entri da un orecchio ed esca da quell'altro, perché sono istruzioni per l'uso. E se tu non conosci le istruzioni per l'uso, fulmini l'aggeggio che hai appena comperato, perché non vuoi neanche leggere le istruzioni per l'uso. Allora, il Signore ci mostra come si fa andare in paradiso, come si fa a perdere il paradiso, vero? e ci mostra anche, diciamo, un altro elemento che è il purgatorio. Dice, dice: sarai messo in prigione e non uscirai di là finché non hai pagato fino all'ultimo spicciolo. Allora è chiaro che io, per raggiungere l'eterna beatitudine, dove non potrò più peccare, dove non avrò più da soffrire, dove avrò solo da godere e da rendere grazie a Dio per tutto quello che ha fatto, perché mi ha chiamato in vita. Ecco, anzi, a proposito di vita, poi al Vangelo sentiremo tutta la genealogia, vero? E anche lì, sai, pensavo, Anna, a proposito della genealogia, pensavo che praticamente il tizio generò quell'altro, quell'altro generò quest'altro, insomma 14 più 14 più 14, tutti generarono. Oggigiorno non genera più nessuno, cioè praticamente tu vedi più cani che carrozzelle. Allora praticamente è incredibile col capottino, no? Mi fanno impazzire vedere queste cose qua, dico: guarda, questi qua, questi qui hanno perso l'uso della ragione, no? Ma dico: ma perché non avete generato? Ma cosa generate? Cosa generate? Cosa avete fatto? Siete, mi sento solo, mi sono preso un cane. Allora, interessante, perché la vergogna è questa, no? Che il padrone tiene al guinzaglio il cane e non si è accorto che il cane che tiene al guinzaglio il padrone, mamma mia, è il cane che tiene al guinzaglio il padrone, mamma mia, poveri noi, miseri. Ma la vedete? Allora dice che mette la mano sopra la cervice, no? Perché sta testa non funziona, non funziona. Incredibile. Vabbè, comunque torniamo, dico, non generò. Ma noi chi è che generiamo? Generiamo eresie, no? Generiamo leggi anticristo, no? Ma cosa che stiamo generando noi? Ma cosa ci stiamo aspettando? Quale paga, no? Quale tributo di tutte le malvagità che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che vogliamo fare, e che non abbiamo nessuna intenzione di pentirci, perché secondo noi va bene così, perché noi siamo moderni. Sì, sì, cioè sono i dannati antichi e i dannati moderni, ma sempre dannati sono. Allora, ma insomma, è una cosa impressionante. Allora, praticamente radunò i figli e ascoltate vostro padre. Allora, il giorno del battesimo di Gesù, la voce del padre, qui il padre, dice: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Ma più in là Gesù dice: chi non ascolta me, non ascolta me, ma non ascolta colui che mi ha mandato, che è il padre. Per cui vedete che qui ascoltate vostro padre, ma noi, chi è il nostro padre? Chi è il nostro padre? È interessante sapere chi è il nostro padre, ma chi è sto padre? Allora, a un certo momento scribi e farisei dissero: il nostro padre è Abramo. E allora Gesù gli dice: se il vostro padre fosse Abramo, fareste le opere di Abramo, che ha parlato di me. Invece dice: il vostro padre è il demonio. Hai capito che padri circolano adesso, vero? Invece che ascoltare il padre che sta nei cieli, ascoltiamo il padre che sta agli inferi. Ecco, ma la gente non si accorge perché non ha le idee chiare, no? Per cui dice: è possibile che sia così? È possibile, basta che guardi i frutti, va bene, il vostro padre è il diavolo. Ecco, allora, dunque, ti loderanno i tuoi fratelli, la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici, davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. un giovane leone è Giuda, dalla preda, figlio mio, sei tornato, si è sdraiato, si è accovacciato come un leone, come una leonessa. Chi lo farà alzare? Chi lo farà alzare? Cioè, quelli che credono di far alzare il leone di Giuda, non sanno che poi verranno sbranati, no? Perché se lo lasciano in pace, dicono, guarda, tu sei un leone, vero? E se mi salti addosso io finisco per essere il tuo pasto quotidiano, e allora stai buono lì, non ti alzare, non ti alzare. Invece noi lo provochiamo e così vedi che sta sbranando tutti questi che non sanno la verità, perché si fanno sbranare la fede, la speranza e la carità, se la fanno sbranare. Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale essa appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. L'obbedienza dei popoli, quali popoli? Dove sono i popoli che obbediscono? Fatemeli vedere. Ecco, sono, credo, rarissimi, super rarissimi i popoli che danno obbedienza a Dio, perché questi hanno tutti quanti la parola della democrazia, e allora abbiamo praticamente pochissimi popoli che vogliono, ma dico forse ce ne saranno un paio, vero, che credono in Dio e vogliono essere protetti e vivere per il Signore. Tutti gli altri vivono per chi? Vivono per il nemico, perché sono governati, fanno parte, vero, della grande disgraziata famiglia di quelli che portano il grembiulino, praticamente questi ormai sono, questi sì che sono prolifici come i virus questi qua, è virulenta questa cosa, la gente non sa dove si sta cacciando, crede di fare carriera, la fa, in discesa però, non in salita. Venga il tuo regno di giustizia e di pace. Vabbè, chiediamo la pausa musicale, Anna, adesso.
Certo, sì. Ci ritroviamo appunto tra un breve momento di sì. Musica. Grazie, a tra poco, Ave Maria.
Captivum sol de Israel, qui cedit in exilio, privatus de filio, gaude, Emmanuel, nascetur Celibat, faciter tutum suderum, et clare dias in verum, gaude.
Riprendiamo, Claudio, con la lettura del Santo Vangelo secondo San Matteo. L'alleluia, o sapienza dell'Altissimo, che tutto disponi con forza e dolcezza, vieni ad insegnarci la via della saggezza. Dal Vangelo secondo San Matteo, questa lunga genealogia che rivela la discendenza davidica di Gesù, riporta i nomi amatissimi di Gesù, Maria e Giuseppe, le tre persone della Sacra Famiglia qui presentate nella loro identità e nella loro missione. San Giuseppe è lo sposo di Maria Santissima e il padre putativo di Gesù, mentre Maria Santissima è la Vergine Madre del Figlio di Dio. Come nella generazione del Verbo, la Madonna riveste un'importanza capitale, così anche nella generazione e rigenerazione delle anime. Non si può prescindere da Maria, nostra dolcissima Madre. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rachab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide, Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni, da Abramo a Davide, sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14.
Pensava, che meraviglia. Allora, fa conto, oggigiorno noi cosa dobbiamo dire? Allora, quanti sono gli eretici che hanno generato altri poveri disgraziati, no? sono gli ariani. E Ario ha generato gli ariani, e Martin Lutero ha generato i luterani. Però tutti coloro che insegnano l'errore generano erranti. No, dico, è giusto per parlare di generazioni. Oggigiorno stiamo generando praticamente eretici, no? Stiamo generando gente che ha perso la fede perché sono morti addirittura. Abbiamo generato morti, pensa, figli morti. Per cui l'aborto non è avvenuto fisicamente. Allora il nemico ha detto così, dice, visto che non sono riuscito a farvi ammazzare il giorno del vostro concepimento, adesso vi ammazzerò spiritualmente facendovi cadere nel peccato mortale. E allora generò figli morti, pensa che roba, generò. Ragazzi, cerchiamo di essere un po' svegli, vero? Perché non si può mica sempre cantare Chiesa di Dio, popolo in festa, no? Ecco, pensiamo anche che è possibile che nella Chiesa di Dio ci sia anche un popolo infestato di errori, anche di cose, di esempi sbagliati, ecco. Cioè, il Signore ci mostra dei santi, voi pensate, no? Allora, mi fanno santo Giovanni Paolo II, che tutti sono d'accordo che era un santo, e praticamente diceva che la Madonna, continuava a parlare della Madonna corredentrice, adesso ti dicono no, non è corredentrice, noi di dogmi ne abbiamo troppi. Allora, chi è più santo? Colui che parlava ed è santo o chi adesso contesta il santo? Capite? Cioè, bisogna essere un po' svegli, penso, no? Mica dormire sugli allori pensando che vada tutto bene. Qui si stanno generando eretici, è vero, scismatici, è vero, ci stanno, cioè praticamente si genera l'errore, la deviazione dalla verità. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma chi segue colui che non vuol seguire me mi fa camminare nelle tenebre alla fine, no? Perché anche chi insegna deve seguire Cristo, perché è Lui che dobbiamo seguire, mica gli uomini. Gli uomini che seguono Cristo dobbiamo seguire, né? Ma vedete che i santi fondatori hanno fondato degli ordini che seguivano Cristo, e diciamo, e ognuno rappresenta una forma di vita. Allora praticamente ci sono gli ordini dei mendicanti, l'ordine dei predicatori, gli ordini degli ospedalieri, cioè praticamente Gesù faceva tutte queste belle cose, no? E praticamente ci ha donato tanti ordini che ognuno, tutti insieme praticamente formano la vita di Gesù Cristo nella Chiesa, no? Adesso noi non vogliamo seguire coloro che sono all'inferno, perché noi vogliamo andare in paradiso. Ecco, adesso puoi leggere tutte le generazioni, sì. Però sai, mentre sentivo questo genera, dico, ma ascolta un po', ma oggigiorno cosa stanno generando questi qua? Lo stanno generando? Errori dottrinali?
Sì.
Ecco, parole che non sono vere, cosa stanno generando?
Ed è molto prolifica, ecco, questa schiera, sicuramente.
No, per forza. Perché quando uno ti dice, no, che per seguire Gesù Cristo non si deve sforzarsi perché siamo già tutti a posto, siamo già tutti in paradiso, e tu ci credi? Allora praticamente se credi a questi non devi credere a Gesù Cristo. Ma io credo a Gesù Cristo e non credo a questi invece, Sforzatevi di entrare per la porta stretta. La Madonna mostra molte anime vanno all'inferno, e questi dicono che non esiste, hai capito? Ma è terribile la situazione, no? Però anche non si può stare zitti, perché allora a un certo momento il Signore ha guarito i muti e io voglio essere guarito, non voglio restare muto.
Avvaliamo le loro teorie se non reagendo, non...
No, bisogna pregare per loro, perché non sanno cosa gli aspetta, no?
Certo.
Sono dei depistatori,
certo.
A servizio del depistatore,
sì.
Ecco, per eccellenza. Ok, adesso vai avanti, sì. Finché hai cartucce da sparare, perché Don Dolindo penserà a dire il resto.
Sì, il misterioso significato della genealogia di Gesù Cristo. Per dare un'idea il più chiaramente possibile della genealogia di Gesù Cristo secondo la carne ed il mistico significato, è necessario considerarla così, com'è, letteralmente, in relazione con l'altra dataci da San Luca nel suo Vangelo. San Matteo vuol mostrare, attraverso l'albero genealogico del Redentore, che egli, stimato figlio di Giuseppe e riguardato legalmente come tale, discendeva veramente da Abramo e da Davide ed era il figlio della grande promessa fatta ad Abramo ed il gran re promesso a Davide come erede del suo regno. Presso gli ebrei non si teneva conto delle donne negli alberi genealogici, ma si seguiva solo la linea maschile. San Matteo però nomina quattro donne, due ebree e peccatrici, Tamar e Bezzabea, e due pagane, Rachab, la meretrice, e Ruth, la spigolatrice. Egli vuol mostrare, come dicono i padri, che Gesù Cristo, venuto a salvare tutti, non ha disdegnato di discendere anche da rami peccatori e pagani. Nelle discendenze genealogiche di San Matteo deve notarsi che tra i figli di Giacobbe è nominato Giuda, benché non fosse il primogenito, perché alla sua stirpe fu promesso il Messia. I suoi fratelli vengono ricordati con una sola espressione generale, perché capi delle 12 tribù di Israele. San Matteo volle formare 3 serie di generazioni, di 14 ognuna, dividendo così la storia di Israele nel periodo dei patriarchi, dei re e dei principi e sacerdoti. In ciascuno di questi periodi ci fu una promessa solenne del Redentore fatta ad Abramo, a Davide e a Zorobabele. Per avere il numero esatto di 14 generazioni però bisogna contare 2 volte Iconia, una coi re di Giuda prima della trasmigrazione in Babilonia e l'altra coi discendenti di Davide dopo la trasmigrazione. Maria Santissima discendeva anch'essa dalla regale famiglia di Davide. Non avendo fratelli, fu sposata ad un suo parente, San Giuseppe, affinché questi avesse con lei l'eredità secondo la legge. Giuseppe, come padre legale del Redentore, gli diede il carattere legale di discendente di Davide. Maria gli diede il sangue regale. I padri spiegano in vario modo perché San Matteo abbia voluto formare della genealogia di Gesù Cristo 3 serie di 14 generazioni. Ma la più bella ed appropriata è quella di Origene di San Girolamo, i quali affermano che le 42 generazioni rispondono alle 42 tappe del popolo ebreo nel deserto. E come per questo Israele giunse alla terra promessa, così per quelle giunse a Gesù Cristo e per lui alla vera terra promessa. È una spiegazione bellissima, della quale bisogna tener conto, perché nulla è senza significato e senza un valore spirituale nel Vangelo per la nostra edificazione. Una generazione non è solo un nome, ma rappresenta in quel nome tutta una vita vissuta, sintetizza le sue gioie e le miserie, le virtù e le sue manchevolezze. È tutto un mondo passato in un momento, diventato un nome, ridotto ad una semplice espressione che ci ricorda il fugace passaggio della vita. È tutto un mondo che confluisce verso il Redentore, Maria Santissima, additandoci la meta della nostra vita spirituale e spingendo l'anima a desiderare i beni eterni. Gesù significa Dio Salvatore, esistente, elevato, che perdona. Maria significa esaltata, amarezza del mare, mirra del mare, signora del mare, e nel siriaco in maschile signore e maestro. Questi due nomi, che in San Matteo sono il termine verso cui converge tutta la genealogia, in San Luca sono il principio da cui essa parte. Due nomi che sono il principio e il fine della nostra salvezza. Perché per Gesù e per Maria siamo introdotti nella via della rigenerazione e raggiungiamo la meta dell'eterna beatitudine. Tutta la nostra vita converge al Redentore, l'esistente, perché Dio, Dio Salvatore, perché incarnato, elevato sulla croce per redimerci ed elevato nei cieli come mediatore che prega e perdona. A Gesù Redentore ci si va per Maria, la donna ammirabile, esaltata come madre di tutti e come regina da colui che fu elevato sulla croce nei cieli. Il mare di amarezze, perché madre dolorosa, e signora del nostro mare di angustie, da lei dominato per la grazia e la misericordia della quale è canale, ed infine signora e maestra, come colei che compie verso di noi tutti gli amorosi uffici del Redentore, che si chiamò signore e maestro per eccellenza. Due genealogie del Redentore, una che discende ed una che ascende, quasi mistica scala di Giacobbe per la quale discende la grazia e per la quale si ascende a Dio. Due scale, che sono una sola, per la quale discendono all'uomo le degnazioni della misericordia di Dio ed ascendono le anime per il Redentore fino a Dio, il Verbo, che giunge fino ad abbracciare l'umanità. E l'umana natura sublimata nel Verbo incarnato fino all'abbraccio con Dio, nella sua gloria. 42 generazioni che sono come le tappe della discesa del Verbo fino all'uomo e che sono figure delle tappe del nostro pellegrinaggio per le quali, con la grazia che ci ha meritato il Redentore, superiamo il combattimento della vita e la prova del nostro pellegrinaggio e riposiamo in Dio. Sant'Agostino vede nelle 77 generazioni di San Luca la pienezza della remissione dei peccati, ricordando che il Redentore comandò di perdonare 70 volte 7, ma più propriamente si possono vedere in quelle generazioni ascendenti le divine misericordie, che per Gesù Cristo trasformano l'anima, quasi rigenerandola continuamente fino al possesso di Dio. Nel considerare questa misteriosa scala della genealogia del Redentore, l'anima si trova trasportata dai secoli che ne precedettero la venuta, alle altezze eterne dalle quali egli discese. Quei nomi che sintetizzano la storia umana legata a lui, sintetizzano ancora il disegno di Dio per il quale quei personaggi vennero sulla terra, annunziandone e figurandone la vita ed aspettandone la venuta. Non è, strettamente parlando, un'industria di pietà e ricercare in quei nomi i riflessi del tempo e quelli dell'eternità, ma è quasi il lavoro di chi cerca negli strati della terra la storia dei grandi avvenimenti attraverso i quali si formarono. La verde venatura di una malachite non è solo un colore gaio che rende preziosa la pietra, ma è la storia di filoni di rame che coi loro ossidi penetrarono la massa calcarea in formazione e le diedero quel colore. Quante vicende sintetizza quel verde: cataclismi, irruzioni di acque, alluvioni, assestamenti. Io ti considero, o mio Redentore, Dio da Dio in mezzo a queste generazioni umane, quasi gemma fulgente nel fluttuare delle arene del mare, e mi stupisco come l'inenarrabile tua generazione eterna possa trovarsi nei vortici del tempo. Mi stupisco. Sì, mi stupisco come mi stupirei di vedere il sole trasportato sulle ali delle lucciole. Ma se la tua degnazione infinita ti ha fatto percorrere come gigante quest'umile via, tu vi hai lasciato quasi l'impronta della tua grandezza. E quei piccoli cristallini di arena che si sperdono sulle rive dei secoli e sulle sponde dell'eternità hanno riflessa la tua luce. Non è una dolce fantasia poetica questa, ma è la logica conseguenza di generazioni che si succedette come piano del disegno divino e che raccolsero fin dai primi tempi o la luce della promessa o la speranza del suo compimento. La genealogia del Redentore, come si vede, non è uno sterile elenco di nomi, ma è una sintesi mirabile della storia delle divine misericordie e del percorso dei tempi. È l'albero dal quale spunto il Re divino, e della vite piena di propaggini, spuntata dalla sua fecondità, alla quale noi dobbiamo essere congiunti ed innestati. Noi, generati e rigenerati dalla bontà di Dio e dalla redenzione, ci sentiamo ammoniti da queste genealogie e a doverci rigenerare per giungere a Gesù Cristo e per raggiungere Dio. Il Vangelo, la salvezza di ogni credente nella rigenerazione della grazia, comincia con una serie di generazioni per dirci che tutta la nostra essenza per noi sta nel nascere a Dio e tutta la sua fecondità sta nel propagarsi per tutta la terra attraverso la generazione dei figli di Dio. Rigenerarsi è la parola d'ordine del cristiano, che non può rimanere nella morte del peccato. Generare a Dio è la parola d'ordine della Chiesa di Dio, che non può rimanere infeconda di anime, ed è anche la parola d'ordine di ogni cristiano, la cui vita è sempre apostolato cooperazione alla rigenerazione delle anime. Come nella genealogia del Redentore, Maria Santissima ha un'importanza capitale, perché da lei egli prese l'umana carne. Così nella generazione e nella rigenerazione delle anime non si può prescindere da Maria. Madre nostra dolcissima e madre di grazie, guardiamo se siamo ancora vivi innanzi a Dio e vediamo se il cuore palpita ancora per Lui, facendo confluire a Lui tutta la nostra vita. E se ci vediamo inerti, indifferenti, peccatori, ingrati, servi del mondo e servi del male, andiamo, Redentore nostro, per rinascere ed essere rinnovati. Andiamo, Maria, prima di tutto a Maria, perché la ci rigeneri come generò Cristo, figlio suo, e ci renda fecondi in Lui, unendoci alla grazia e alla divina volontà, e come essa fu feconda del Verbo Eterno pronunziando quel fiat ineffabile che lo fece discendere dal cielo alla terra. Amen.
Amen. Ecco. Allora, praticamente, diciamo, se vogliamo, non so se è possibile semplificare il tutto, no? Noi praticamente abbiamo delle tubature, delle tubazioni, dove, diciamo, scorreva acqua che non era pura, perché era stata corrotta dal peccato originale, per cui alle analisi, diciamo così, ecco, risulta che questa acqua è inquinata. Diciamo che si può anche bere se bollita, ma insomma, purtroppo la sorgente non dà acqua pura. Allora, dopo tutte queste generazioni, Signore misericordioso cosa fa? Praticamente parte una nuova fonte, praticamente si cambiano le tubature, si innestano in quali, ecco, se quelle di Adamo ed Eva hanno portato acqua inquinata, adesso queste tubature le innestiamo nell'Immacolata, pura, immacolata, senza macchia, praticamente acqua purissima, e il frutto del suo grembo, Gesù. Ora, Eva mangiò il frutto dell'albero e rovinò il mondo, ecco, la piena di grazia ci dette il frutto benedetto, perché quell'altro era un frutto maledetto, no? Adesso ci dà il frutto benedetto, benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Ora, le tubature sono, le innestiamo nella piena di grazia, nel Signore che è grazia, che ci viene data praticamente attraverso la Chiesa, i sacramenti, eccetera, eccetera. Da questo momento diciamo che noi otteniamo, diciamo, acqua pura, possiamo ottenere acqua pura, basta che qualcuno non vada a mettere di nuovo le tubature, vero, le agganci, le unisca a quelle dove arriva l'acqua inquinata, no? Ecco, dobbiamo prendere quella dell'acqua pura, allora piena di grazia, piena di purezza, piena di santità, ecco, Gesù Cristo, Dio, via, verità e vita. Allora vedi, il primo albero ci ha dato la rovina, il secondo albero, voi pensate, chi era appeso a questo albero? Gesù Cristo. Allora, interessante, al tempo di Adamo ed Eva, guai a chi mangia quel frutto di quell'albero, adesso Gesù dice, chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, non entrerà nella vita eterna. Allora adesso siamo invitati a mangiare invece il frutto dell'albero appeso alla croce. Ma queste cose sarebbero anche semplici se volessimo spiegarle in modo proprio da che capiscono anche coloro che hanno studiato poco, perché anche quelli che hanno studiato molto talvolta si ubriacano di sapienza e poi alla fine, diciamo, non riescono a fare una sintesi di tutto quello che ha studiato e con poche parole spiegare, diciamo, in realtà come stanno le cose. Allora, io cosa faccio? Bevo acqua pura, ecco, l'acqua della piena di grazia, la fonte della piena di grazia, purissima, acqua purissima. Alle analisi risulta che non c'è nessun peccato, non c'è neanche un po' di pulviscolo, vero, di incrostazioni del peccato originale, acqua purissima, frutto santissimo, benedetto il frutto del tuo grembo Gesù, alimento per me, per mandarmi in paradiso se lo seguo. Ecco, allora, diciamo, tutte quelle generazioni sono arrivate fin là. È arrivato Gesù e la Madonna, cambiamo le condutture e mettiamo, ecco, dalla piena di grazia e da Gesù abbiamo acqua pura. Però se uno continua ad andare a bere quell'altra acqua di là, praticamente è lui che vuole andare a bere quell'acqua là, no? Perché noi dobbiamo bere l'acqua pura e mangiare le carni immacolate, il frutto benedetto del tuo seno, ma il Verbo si fece carne, per cui bisogna ascoltare quello che Gesù ci dice. E guai a chi cancella un iota, ecco, non si può toccare nulla, perché è parola di Dio, altro che registratori. E allora, cara Anna, vedi che in pratica le persone, se semplicemente gli spieghiamo le cose, le capiscono anche, noi dicono è vero, è giusto, ma non le abbiamo mai sentite queste cose qua. E allora abbeveriamoci, vero, come una cerva anela ai corsi delle acque, ma la cerva non beve acqua che arriva al mare, in riva al mare, beve acqua di alta montagna, beve acqua che sgorga dalle sorgenti. E qui questa cerva che anela i corsi d'acqua, dove sono queste cerve? Dove sono questi cervi? Allora noi abbiamo praticamente le ragazze che vanno a bere nell'acqua che c'è da morire, perché peccati della carne. peccati mortali, no? Ragazzi e ragazze che vanno a bere acqua da farsi venire il tifo e anche magari ci fosse anche lo schifo, ma praticamente bevono là quando il Signore ci ha offerto acqua pura, ecco, Gesù e Maria, ecco. Anna, ci sono fioretti da tutte le parti?
Sì, quello di oggi, proprio San Gaetano, nel Para del Presepe. Nella Basilica di Santa Maria Maggiore, detta anche del Presepe, poiché in una delle sue cappelle interne si conserva la mangiatoia di Betlemme, è posta in una cappella una lapide e una statua che ricordano la Santa Messa celebrata lì una notte di Natale da San Gaetano Thiene. Quella volta il santo si era preparato con maggiore intensità del solito alla celebrazione e, infiammato di amore per Dio, si recò all'altare presso la culla stessa del Divin Bambinello. Si era appena comunicato quando vide la Vergine Maria con in braccio il bambino Gesù. San Gaetano in quel momento di cielo godeva e soffriva allo stesso tempo, poiché mentre l'amore lo spingeva a voler abbracciare il bambino, la riverenza lo tratteneva. Gli apparve allora San Girolamo, grande solitario, che tanti anni prima aveva dimorato proprio presso la grotta di Betlemme e il cui corpo, trasportato a Roma, riposava lì vicino. Il santo lo esortò ad accostarsi senza timore alla Madonna e al suo divin figlio. San Gaetano accolse subito il consiglio e tese le braccia per ricevere dalle mani della Madonna il suo bambino. Questo fatto straordinario lo apprendiamo da una lettera che lo stesso protagonista scrisse un mese dopo alla suora bresciana Laura Mignani, donna di altissimi meriti. Raccontata la visione, il santo la commentò così: «Oh, come mai? Il mio cuore non si liquefece tutto d'amore al contatto di quel divino amore?» E per la viva impressione che gli restò San Gaetano, si sentì stimolato a costruire un presepe materiale, visibile a tutti, per rinnovare ogni anno il ricordo del grande privilegio che aveva ottenuto a Roma e per rendere più vive nel suo spirito le fiamme dell'amore divino, che poi intendeva diffondere nei cuori degli altri. È noto che la rappresentazione presepiale nasce ad opera di San Francesco d'Assisi, che nel 1223 celebrò il Natale a Greccio facendo allestire il primo presepe vivente, con San Gaetano da Thiene, che nel 1534 allestì un presepe in una cappella adiacente l'ospedale degli incurabili, nasce il presepe napoletano, con l'innovazione dell'introduzione di personaggi in legno vestiti non come i giudei all'epoca di Gesù, ma alla foggia dei tempi del santo e aventi un valore simbolico particolare, quasi per far sentire tutti parte della storia della salvezza. Al popolo napoletano, attratto in gran numero dalla novità di quel devoto spettacolo, il santo tenne un sermone, ma più con lacrime di commozione che con parole, suscitando tanta commozione da parte di chi l'udiva che molti si intenerirono fino alle lacrime per il profondo pentimento. Questa invenzione del santo fu tanto gradita alla città di Napoli che negli anni seguenti la si vide introdurre anche in altre chiese, persino nelle case private, fino a diventare un vero capolavoro dell'artigianato italiano. Proponiamoci, ecco, di riflettere sulla presenza reale di Gesù nella Santa Comunione, esaminandoci su come lo riceviamo.
Così è. Praticamente, se Gesù è stato posto sulla paglia, devo dire, Gesù mio, adesso alla Santa Comunione tu lo deponi sulla mia lingua, cioè tu ti adagi sulla mia lingua, che deve essere una lingua che ti loda, che ti rende grazie per tutto quello che hai fatto per amor mio. e poi vuoi scendere nella culla del mio cuore. Ma dico, queste comunioni, noi le facciamo queste comunioni oppure amen e mandiamo giù un pezzo di pane senza fede? Com'è sta storia? Allora, diciamo che lì c'è la culla, no, la culla, c'è la mangiatoia a Santa Maria Maggiore. Però Gesù su quella mangiatoia ci stette quanto? Un giorno, due giorni, tre giorni? Se io sono 50-60 anni che faccio la comunione, Gesù c'è stato più sulla mia lingua e sul mio cuore che su quella mangiatoia, a dire la verità. Ma chi è che ci pensa? Allora tu baci la mangiatoia, se puoi farlo, ma non ti rendi conto che là Gesù praticamente non c'è più, e invece vuol venire dentro di me e vuol trovare una culla che non sia fatta di paglia e di spine, vero? Ma che sia una culla di carne calda, non che sia una culla che non sia fatta di pietra come la grotta, vero? E che sia un cuore di carne e non un cuore di pietra. Però insomma sono elementi molto semplici questi qua, che però penso che facciano anche riflettere, no? Perché uno non ci pensa proprio, ah sì, è vero, non ci ho mai pensato, ma cosa pensi tu quando vai a fare la comunione? Cosa pensi?
Che considerazioni. Considerazioni che ti fanno sanguinare il cuore, perché almeno io mi ritrovo in questi esempi, molto mi ritrovo, sì.
Sì, amen. Come amen? Scusa, ma Gesù è vivo, no? Non è mica un pezzo di pane, no? Poi sta storia di prendere la comunione nelle mani, no? Scusa, la differenza tra il pane che compri dal fornaio, quello lo prendi in mano perché è un panino da mangiare, no? Ma Gesù Cristo non è mica un panino, vero? Per cui deve esserci un modo diverso di ricevere Gesù, mica come se fosse un pezzo di pane. Però la gente, proprio per ignoranza, no? Cioè, hanno detto così, ma cosa hanno detto? No? Ma questi qua che mi dicono queste cose, ce l'hanno la fede o l'hanno persa? Non è che fanno parte di qualche organizzazione particolare che vuole sabotare, diciamo, la Chiesa, eh? E togli un pochettino, alla fine resta più niente, Va bene, allora salutiamo i nostri cari ascoltatori, benedetti voi se metterete in pratica queste cose, soprattutto per consolare il cuore di Gesù e il cuore della Madonna, almeno che ci sia qualcuno che gli vuol bene veramente, non a parole, ti amo con tutto il cuore, ma che tutto il cuore, che ami tutto meno che il Signore. Santa giornata a tutti voi. Da Anna e da Claudio, perché prima è nata Anna, nel senso che poi ha dato alla luce l'Immacolata, noi siamo figli dell'Immacolata, per cui tocca prima a te e poi a me.
Grazie.
Ave Maria. Ave Maria.